Buonasera a tutti, ciao. Buonasera. Ce l'abbiamo fatta, nonostante il tempaccio. Questo è un posto bellissimo, davvero, complimenti. Meraviglioso. Bellissimo. Mi fa piacere essere qua. Vai, parlate voi. Marco.
Beh, innanzitutto grazie a tutti di questa presenza così numerosa, di questa calorosissima accoglienza. E è una cosa molto, insomma, la sento molto fortemente questa di questo libro, perché per tanti motivi. E il primo naturalmente è per gli ospiti illustri che abbiamo stasera, che mi fa un grandissimo piacere avere con noi. Poi perché è un po' un ricominciare per noi di SMS Contemporanea, tant'è che insomma, ancora oggi, forse anche fra di noi, oltre che fuori, siamo conosciuti con il nome di Palazzo delle Papesse, per cui fare nuove iniziative con un nuovo nome, in un nuovo spazio, e cominciare subito così bene, insomma, ci riempie di gioia, e soprattutto cominciare in uno spirito che è il nostro, che è quello di mescolare le carte in tavola e di non essere mai nemmeno uguali a noi stessi, o meglio, uguali a noi stessi nell'essere sempre diversi. Mescolare le carte in tavola per noi è forse il vero obiettivo del nostro lavoro, considerare cioè le arti visive come qualcosa che si può capire e fare solo se c'è anche la musica, c'è il teatro, c'è il cinema, c'è la letteratura, cioè se non ci fissiamo in un mondo autoreferenziale piccolo che poi diventa inevitabilmente gretto e invece ci apriamo a tutte le forme d'arte. A Palazzo delle Papesse potevamo fare molte cose, ma non tutte. In uno spazio così se ne possono fare molte di più. Si può fare più musica, ad esempio, e questo è per noi una benedizione. Si possono raccogliere più persone insieme, insomma, si può, credo, fare molto, molto di più. La presentazione di questo libro di Piero Negri Scaglione si inserisce proprio in questo mescolare le carte in tavola. Due anni fa abbiamo fatto una mostra che si chiamava Good Vibrations e illustrava proprio i rapporti fra le arti visive e il rock. E una mostra molto pericolosa da un certo punto di vista, perché il mondo ortodosso dell'arte l'ha vista anche con un certo, non direi disprezzo, ma distacco, insomma, no? Questo, il rock, insomma, è un'altra cosa, una cosa da ragazzi. Innanzitutto stasera impareremo una cosa che non è una roba da ragazzi, ma una roba da quarantenni, è una roba da automobili, ma da calessi, non ve la spiego, ve la spiegheranno appunto Lorenzo e Piero. Ci sono rimasto un po' male lì per lì, poi invece mi sono inorgoglito di questa storia del calesse. E quindi ecco, questa è un'iniziativa che per questo noi facciamo con un bellissimo piacere. In più il libro. Il libro è uno di quei libri che tutti quelli che hanno la passione del rock o ha voluto scrivere, o ha scritto, qualcuno l'ha anche pubblicato, comunque l'ha accennato sotto forma di lista. Non credo di essere l'unico, anzi ne conosco molti che l'hanno fatto, hanno cominciato con la lista dei primi 100, dei primi 10, dei migliori, degli anni 60, 70, eccetera. Se mi è concesso un ricordo autobiografico di quando avevo 16 anni, credo, io ho usato in un contesto che ora mi sembra assolutamente ridicolo, ma anche allora, cioè una riunione di giovani di CL, presentare una lista di 30 album che anche loro dovevano avere. C'erano dentro ben 4 album degli Who, quindi una lista abbastanza assurda se vogliamo, ma al tempo il cuore batteva soprattutto da quella parte. Quindi è una cosa che tutti senz'altro hanno pensato di fare o voluto fare. Tutti hanno la loro discografia abbastanza ordinata, comunque almeno in testa se non fisicamente. Però questo libro è un libro diverso, perché innanzitutto è un saggio, è davvero un saggio. Un saggio per schede scritte molto bene, molto diversamente l'una dall'altra. Non c'è un accapo, che è una caratteristica stilistica che mi ha molto colpito. Poi gli accapo ci sono nell'appendice e ci sono anche nell'introduzione di Lorenzo, ma non ci sono in queste schede, che sono dei blocchi compatti dove si riesce a dare conto del disco di cui si parla, del gruppo e anche del contesto in maniera molto 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 efficace. Naturalmente è un essendo un saggio, ha una sua teoria, forse più d'una, viene ampiamente dimostrata. Innanzitutto che il rock è un fenomeno americano, e in seconda battuta seconde fino a un certo punto, ma seconde inglese, tutto il resto ne possiamo parlare, ma è altra roba. E questa è già una cosa molto coraggiosa, perché quasi nessuno lo fa, a parte gli anglosassoni, che hanno anche un certo sciovinismo nel fare questo. E è una tesi peraltro molto condivisibile. E poi si imparano delle cose straordinarie. E per chi ha, insomma, è giovane come noi, è cresciuto con quell'idea che gli anni 70 siano stati bene o male la peste del gusto in ambito rock. Gli anni 60 hanno detto quasi tutto, negli anni 80 comunque c'è stato un grandissimo movimento, negli anni 70 c'è stato il peggio del peggio, dal progressive all'hard rock e poi il metal. I più illustri critici di mezzo mondo e soprattutto in Italia ci hanno insegnato questo. Bene, in questo libro ci sono 51 dischi degli anni 70, cioè gli anni 70 sono il decennio più rappresentato, per motivi vari, che naturalmente non vi spiegherò io, anche perché è una mia interpretazione, ma uno dei motivi è che gli anni 70 cominciano nel 70 e finiscono nel 79, e non è che sia una grande scoperta, è che gli anni 60 invece cominciano nel 65, se proprio vogliamo essere franchi. Però certo è impressionante vedere 51 dischi, tutti giuro, belli, la scelta è condivisibile, negli anni 70. E solo 40 negli anni 60, anche se, ripeto, essenzialmente distribuiti nella seconda metà degli anni 60. Questa è già un'indicazione molto forte. Su altre cose forse è il caso di tacere, ma magari possiamo riprenderle dopo queste statistiche notturne che mi sono fatto e che sono molto interessante. Ad esempio c'è un anno che manca, il 74, voglio dire solo questo, che c'è un anno che manca, in questo anno sono usciti dischi bellissimi. Questo vuol dire non che questo libro ha una lacuna, ma che la storia del rock è straordinaria. Se pensiamo al 74 ci sono dischi come The Lamb Lies Down on Broadway di Genesis, Rock Bottom di Robert Wyatt, che l'unico forse che appiccicherei qui, per fare 162 invece di 161, Late for the Sky di Jackson Browne e così via, cioè un altro pezzo. Quindi questa è la ricchezza straordinaria di questa musica, che per quanto vada in calesse, e ora magari ce lo spiega Lorenzo, è una musica ancora oggi ha moltissimo da dire ed è tutt'altro che morta, come si dice ormai da 30 anni, non se ne può più.
Ce l'ho, vai. Grazie. Il libro, che non è, diciamo, un volto noto, non è un volto noto, ma uno di quei volti noti ai volti noti, diciamo così. Per cui io lo conosco da un po' di anni, perché lo leggevo su... Pensate che lui scriveva su Famiglia Cristiana, è vero che scriveva su Famiglia Cristiana?
Bene, sì.
E poi dopo però è passato da Famiglia Cristiana a Rolling Stone e adesso è il vice direttore di GQ, però oltre tutte queste sue mansioni, diciamo, la cosa poi che fa molto bene è scrivere. Io avevo letto un suo libro su Beppe Fenoglio, aveva scritto una biografia proprio di, forse l'unica biografia
vera, no? Sono molti saggi, ma non una biografia.
Di Beppe Fenoglio, che è un po' la grande epica della Resistenza, no? In Italia, e un grandissimo scrittore, grande sperimentatore di linguaggi, no? Veramente eccezionale. E poi stranamente due libri ha scritto, il primo è su Beppe Fenoglio e il secondo sul rock. Ed è una strana, potresti pensare, no? Si potrebbe pensare che è una strana cosa, insomma, che uno scriva due libri, uno su Beppe Fenoglio e uno sul rock. Per me non è per niente strano, perché in fondo si tratta di due vicende epiche e due vicende dentro alle quali confluisce sia l'epica che invece il fatto, la questione privata, diciamo così, no? Fenoglio ha scritto proprio un libro, no? Una questione privata, in fondo l'epica si costruisce accumulando questioni private, no? E il rock è proprio questa cosa qua, il rock è allo stesso tempo una cosa piccola e una cosa grande, è una cosa povera e una cosa ricchissima, è contemporaneamente una cosa cadente e vitale, no? E viva. Io ho scritto la prefazione di questo libro in maniera molto appassionata, diciamo così. Io non sono un esperto di rock, sono perché poi la mia musica, lui parlava degli anni 70, io la mia musica è negli anni 80, la mia formazione emotiva, insomma, la mia formazione sentimentale legata alla musica è proprio negli anni 80, insomma, perché compio 14 anni nel 1980, quindi la musica comincia a essere una parte veramente importante della formazione della propria identità quando compri il motorino, no? E quindi quando hai un accesso alla libertà, proprio a un'autonomia, no? Il motorino vuol dire l'autonomia, vai via, no? Vai via, quindi vai via e cominci ad ascoltare anche la tua musica. Per cui il mio rock è quello degli anni 80, però avendo fatto il DJ tantissimi anni nelle radio, nei locali, poi alla fine sono diventato per forza un po' un esperto di rock o perlomeno un conoscitore di questo mondo, no? E perché poi è comunque il mio mondo, anche perché il rock, anche se adesso è una cosa ormai storicizzata, no? Oggi si comincia a parlare veramente di storia del rock, così come si parla dello sbarco dei mille, no? Cioè, nel senso che il rock fa parte della storia dell'umanità, no? E allo stesso tempo però è in qualche modo sempre contemporaneo, no? La nostra epoca ci permette di vivere gli eventi del rock, anche quelli passati, come se stessero accadendo in questo momento, no? Quindi un disco dei Doors è in realtà una scoperta per un ragazzo di 14 anni di oggi, no? E c'è questa grande novità probabilmente rispetto alle generazioni precedenti che si appassionavano alla musica nuova e quindi a una musica che li rappresentava anche da un punto di vista generazionale, no? Invece molti ragazzini di adesso si appassionano di una musica realizzata da gente che adesso magari ha 60 anni, molti di loro magari sono anche morti, no? E questa è un po' la novità, perché è un po' come c'è uno strumento che si usa in studio di registrazione, si chiama compressore, ed è uno strumento che negli anni ha acquisito una importanza fondamentale nel fare dischi. Il compressore è una cosa che la maggior parte di voi non sa neanche che è, probabilmente. È un piccolo rack che si usa, adesso ci sono anche digitali, i migliori sono analogici, costano anche molti soldi. Il compressore cosa fa? Porta tutti il... Avete presente? Entriamo un po' in un aspetto tecnico della musica, perché è importante per capire una cosa. Esiste uno spettro, no? Uno spettro di frequenze. Quando voi ascoltate una canzone, avete i medi, gli alti, i bassi, no? Esiste una macchina professionale che ti fa vedere questo spettro come se fosse una figura, come se fosse un cartone animato in movimento, un'onda in movimento. Il compressore cosa fa? Porta tutte le cose... Le comprime, quindi le porta tutte in faccia, te le porta tutte davanti. Quindi fa in modo che non esista più, che si appiattisca un po' la dinamica della musica, non c'è più uno spazio della musica, ma tutto ti viene messo in primo piano, ce l'hai tutto di fronte. Se voi sentite i dischi che escono adesso, no, negli ultimi anni, prima questa cosa, la compressione si otteneva nel nastro analogico per un errore che il nastro faceva. Siccome adesso l'analogico non c'è più, per averla con il digitale si fa artificialmente. Tutto ti viene messo in faccia, non senti più. Nella musica classica voi sentite il violino lì, il violoncello di là, c'è uno spazio, no? Invece nel rock si inventa questa cosa, che la musica è tutta addosso. Questo che significa da un punto di vista filosofico, simbolico? Significa che non c'è più una spazialità, no? Che non c'è più un lontano e un vicino, non c'è neanche più un vecchio o un nuovo, è tutto messo contemporaneamente di fronte a te. E quindi un disco dei Nirvana è contemporaneo a un disco, non so, dei White Stripes, anche se magari ci sono 10 anni di differenza, o un disco di Tom Waits è contemporaneo da un punto di vista emotivo di un disco uscito magari che deve ancora uscire, che esce magari fra una settimana. Questo è interessante perché è la chiave di comprensione, probabilmente, è il motivo per il quale io non mi pongo di fronte al rock con un atteggiamento nostalgico, ma non ho nessun tipo di nostalgia per una musica del passato, proprio perché la musica del passato non esiste, perché la musica è tutta del presente, e quindi non ascolto un disco degli Who dicendo quanti erano belli i dischi degli Who, ascolto un disco degli Who come se fosse uscito adesso, come se fosse un disco appena pubblicato. E questo è in base, diciamo, a questo tipo di emozione ho scritto questa prefazione, che non è in qualche modo una prefazione tecnica, è una prefazione emotiva dentro la quale io lancio racconto delle immagini, no? tentando anche un'analisi, no? L'impressione sicuramente è quella che tutta questa storia del rock sia servita a fare leggere Obama in America, no? Questa è un po' un'impressione. Io l'ho scritto prima che lo leggessero, però io ero sicuro che l'avrebbe letto. C'è la mia moglie qua che può confermare. Io dicevo, ma Obama lo leggeranno, perché è un segno, è proprio una legge cosmica. Obama andrà eletto perché sono 50 anni di rock, è un periodo giusto che ha portato a quella generazione che oggi è la generazione di Obama. Obama è vecchio come questo libro, nel senso che ha l'età di queste canzoni. Quindi in qualche modo quei valori si sono formati insieme. Questo è quel mondo, è dentro questo mondo, è quel mondo, è il frutto di questo mondo. E quindi è una soddisfazione, perché io che sono coetaneo in qualche modo quasi del Presidente degli Stati Uniti, capisco esattamente perché è successa questa cosa, capisco la bellezza, anche il valore di questa cosa. E lui ha detto prima che questo libro è un saggio, io lo vorrei contraddire. Per me questo libro non è per niente un saggio, è un romanzo, è un libro di racconti proprio. Io non, se fosse stato un saggio, devo dire che non l'avrei neanche scritta la prefazione, perché non ci sarebbe stato bisogno, no? Cioè, un saggio, uno legge un saggio, ci impara delle cose. E in realtà per me questo è proprio, è sbagliato intenderlo come un saggio, perché poi un saggio può interessare solamente a chi ha un interesse magari accademico, no? per un certo tipo di argomento. Invece questo è un libro di racconti. La cosa bella che ha fatto Piero in questo libro è che ogni disco è un racconto. Ogni disco è l'occasione per raccontare una storia emozionante, una storia di uomini, di persone, di ragazzi. Poi sono tutti ragazzini questi qua. Quando parla dei Clash Sandinista 1980, i Clash penso che avessero 23, 24, quella era l'età, insomma, di sti ragazzi. Per cui sono piccole storie di ragazzini geniali, di ragazzini che avevano in quel momento il dono, no? di raccontare lo spirito del proprio tempo meglio degli altri. E, non so, Patti Smith, Horses, 1975, probabilmente lei aveva 25 anni quando ha fatto questo disco, qualcosa del genere. Quindi sono, immaginate come... molti di voi hanno letto, non so, il giovane Holden, no? È un romanzo bellissimo, no? Ecco, questi sono tutti dei piccoli giovani Holden di una pagina sola, dei giovani Holden compressi quasi, no? Come se fossero dei racconti, delle fotografie delle storie vere e proprie. Non, poi naturalmente piano, ci sono delle nozioni, ci sono dei nomi, ci sono delle date, ci sono delle nozioni anche proprio tecniche, no? Interessanti, ci sono degli aneddoti, ci sono c'è una teoria, secondo me, c'è una teoria che viene fuori da questo libro, ma questa teoria è molto meno interessante del valore letterario, secondo me, che ha il libro. È un libro di buona letteratura, di racconti fatti bene, perché di libri sul rock ce n'è una quintalata. Entrate in una libreria e andate nella sezione musica, ci sono mille cataloghi, no? Poi in America, in inglese c'è una bibliografia enorme, no? Di cataloghi di dischi più importanti del rock. Questo secondo me non è tra quei libri lì, è proprio un libro di racconti, di storie. Basta, che volete che vi dica? Io sono contento di essere qua e spero che voi siate anche d'accordo con quello che ho detto, cioè anche se ho detto che non è un saggio, perché però è importante dire che non è un saggio, secondo me, perché se fosse un saggio, no? Che palle che sarebbe, no? Nel senso che, cioè, non c'è niente di, cioè, non c'è niente di peggio, secondo me, di un saggio sul rock. Sì, sì. Cioè, perché rock e saggio sono proprio due parole che messe accanto fanno le scintille, no? E, giusto?
No, se vuoi posso raccontare come ho pensato di scrivere questo libro, perché forse si collega a questo. Perché dico subito che l'idea del libro non è mia, ma è dell'editore che c'è qua, anche, quindi può confermare. E io sono stato un po' perplesso su questo libro, perché effettivamente di libri, diciamo così, di cataloghi ce ne sono in giro. Magari non tanto in Italia, però ce ne sono tanti. E ho pensato, però a un certo punto, che era un era un esperimento interessante da fare, anche per la scrittura, per cui alla fine quello che ho fatto è stato questo. Ho cercato più informazioni possibile, perché poi faccio giornalista e questo è senza una base di verità non riesco a lavorare, insomma, non saprei da dove cominciare. E ho cercato di...
C'è anche chi lavora senza una base.
Sì, esatto, io non ho tanta fantasia.
Appunto, non ha la pretesa di essere una enciclopedia, no, del i 160 dischi che non potete non aver sentito. È una chiave d'accesso, appunto. Quindi per un ragazzo giovane, di fronte a una infinità di proposte, l'idea che un esperto gli dica guarda, ascolta questo, è utile, è proprio utile. Io perlomeno questa è una cosa che ho sempre fatto e mi è tornata sempre comoda, cioè l'idea di se io vedo qualcuno che ne sa un po' più di me o che perlomeno mi dà questa impressione, vado lì, gli dico, non so, io una volta ho incontrato un critico di cinema tanti anni fa, sono andato lì, ho detto, era un importante, lo vedevo in televisione che parlava di cinema, no? Allora ho detto, senti, tu mi devi dare 10 film, dimmi 10 film che io devo assolutamente vedere. E lui mi ha detto, ci penso, dammi un telefono. Gli ho dato un telefono e il giorno dopo mi ha chiamato e mi ha detto, devi vedere, come si chiama, Citizen Kane, in italiano?
Quarto potere.
Devi vedere L'avventura, devi vedere Metropolis. Insomma, avevo 10 titoli. Io all'epoca c'erano ancora i VHS, sono andato a cercare questi VHS, me li sono visti e ho ringraziato lui prima di tutto e poi anche il cielo che ci ha fatto incontrare. Quindi nello stesso modo, quando incontro uno che lui che dice qua che il disco dei Cheap Thrills è importante, io i Cheap Thrills non l'ho mai sentiti, no? Sapevo che esistevano e allora sono andato su iTunes e ho scaricato un disco dei Cheap Thrills che lui mi suggerisce. E
Cheap Thrills è il titolo.
Che è?
Big Brother era Janis Joplin sostanzialmente.
Ah, ho ascoltato questo qua. No, perché c'è anche un gruppo che si chiama Cheap Thrills, no?
Cheap Trick.
Ah, Cheap Trick, quelli georgiani, giusto? Del sud degli Stati Uniti.
Sì, quelli...
Un po' Divo, no? Tipo Divo erano,
no,
quel mondo lì.
Un po' più rocchettoni, un po'...
Mondo B-52s, Ram, no?
Era, come posso dire, Cheap Trick.
Anni 80 però.
Sì, anni 80 però un po' hard rock, un po'...
Un po' freddi, no? Comunque un po' sì. Intellettuali, giusto?
Stavo cercando quel famoso pezzo che tutti ricordano. Ma io per esempio sull'iPod uso quasi sempre la funzione random, per cui posso passare da Frank Sinatra a Public Enemy per stare sullo stesso esempio.
Però questo l'hip hop l'aveva capito prima dell'iPod, nel senso che perché i Public Enemy campionavano Frank Sinatra, no? Certo. Quindi praticamente l'hip hop cosa fa? Capisce come spesso nell'arte, no? Le cose si nell'arte c'è tutto prima, no? che le cose avvengano.
C'è un'intuizione
precedente di quelle che saranno le novità tecnologiche, no? E allora l'hip hop capisce, no? Che il futuro è in quella direzione lì e quindi già dentro le sue canzoni, non so, il disco dei importante l'hip hop dei Della Soul, ci sono i Della Soul qui?
Come no?
Fantastico. Lo sapevo. Disco della Soul che campiona i pezzi country, mette dentro pezzi anni 60, sigle televisive, mischia tutto questo, no? Perché prima di della Soul nell'hip hop si campionava il funk fondamentalmente, no?
James Brown,
90% di James Brown, un po' di funkadelic, un po' di George Clinton, no? E poi più o meno quello. Con i De La Soul si espande questo discorso, poi c'è anche un altro disco fondamentale che è Paul's Boutique dei Beastie Boys, dove questo che forse è precedente al disco di De La Soul, quindi sì, in qualche modo sì, probabilmente sì,
sono quegli anni
è un disco, è un Big Bang, no? In questo senso.
Sì, sì. E quindi no, è per questo che era anche affascinante per me fare il libro, perché parlava di un'epoca che io ritengo conclusa e quindi ci si possono fare anche un po', come dire, si possono fare dei bilanci, tirare un po', farsi delle idee su che cosa è successo e qual è stata l'evoluzione. E il rock è il genere musicale, se vogliamo chiamarlo così, secondo me non è un genere musicale rock, però è un altro discorso, che ha lavorato sempre sugli album, no? Come dire, banalmente, se uno parla con un rockettaro è difficile che ti parli di un pezzo, ti parla di un album, dice Who's Next degli Who.
Però quello è questo, credo che questo concetto qui poi per un artista valga ancora, cioè non vale per il mercato, ma per l'artista nel processo creativo probabilmente vale ancora, anche da un punto di vista strettamente produttivo economico, diciamo così, cioè entrare in studio per fare un album è economicamente più vantaggioso che entrare in studio per fare un pezzo, perché si va in studio e in un periodo si mette giù del materiale che diventa un album. Quindi credo che per un artista questa cosa qua non cambierà, anche per un artista molto giovane, no?
Questo me lo chiedo.
Tranne quelli che usano solamente l'elettronica, no? Quelli che lavorano con gli strumenti molto poveri, gli strumenti proprio di casa, no? Il PC. E allora in quel senso lì è diverso. Però al momento in cui, laddove c'è ancora un concetto di produzione del disco, quindi di andare in studio di registrazione con dei macchinari specifici, con delle professioni specifiche legate alla musica, e poi anche per la scrittura, no? Comunque un album è un pezzo, sono in genere 2 anni di vita, no? E quindi è un po' un diario, in genere perlomeno, anche parlando con tutti gli artisti, no? Si fa così, no? Uno mette in un disco 2 anni della propria vita, che poi uno esca scaglionato magari di mese in mese o esca tutti insieme, questa è una cosa che non fa differenza.
Ti faccio io una domanda però, perché non abbiamo mai parlato. A te capita però di mettere in un album un pezzo magari di 5 anni prima, o realmente, non so, Safari rappresenta quel periodo lì della tua vita?
No, capita di mettere un pezzo scritto 5 anni prima, però non registrato 5 anni prima. Quello credo sia impossibile, forse ti può capitare in una raccolta dove metti degli inediti, però appunto c'è un valore più di recupero di un materiale passato, però no, scritto sì, scritto sì, non si butta via niente, è come il maiale proprio, cioè nel senso che tutte le cose servono sempre, non butti via mai niente, una volta magari c'hai un ritornello che non ti frutta in quel momento lì, però te lo tieni lì e poi dopo ti viene la strofa magari dopo 4 anni, no? O dopo 5 anni, oppure ci sono dei pezzi che si trascinano di disco in disco e non trovano mai la loro espressione definitiva, no? E quindi li lasci sempre dietro, poi a un certo punto si rivelano, no? e arriva la canzone, questo accade.
È vero, però questa è una cosa molto che mi incuriosisce molto, nel senso che per esempio Radiohead hanno pubblicato in Rainbows, pubblicato insomma, l'hanno distribuito via internet, no? Dicendo eravamo stufi che ci fossero sempre delle, in qualche modo uscissero i pezzi in qualche maniera, l'abbiamo, no, senza aspettare quella fase in cui si stampa il disco, si distribuisce eccetera, lo rendiamo disponibile. E questo si potrebbe fare anche con i pezzi.
Sì, in questo è un ritorno al passato in realtà, perché negli anni 60 si faceva così. Cioè la discografia degli anni 60 era molto fatta in casa. Io parlavo con Caterina Caselli tempo fa e lei mi raccontava che le case discografiche degli anni 60 avevano lo studio di registrazione, erano proprio delle case discografiche, nel senso che arrivava l'artista e dentro faceva tutto, dal disco alla copertina, addirittura stampavano il disco e partiva il camion dalla casa discografica e lo portava nei negozi. Era proprio la differenza solamente nel camion, nel senso che adesso si mette online, però certo. Quello che avveniva è che c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone, è stata registrata il sabato e la domenica fatta la foto per la copertina, il lunedì stampato e il martedì usciva. E dopo, quando arrivano le multinazionali, poi cambia tutto, no? Negli anni 70, fine degli anni 70, con i cantautori e con l'arrivo delle multinazionali, cambia la questione, per cui la multinazionale impone il marketing, per cui si fa il disco, si fanno delle riunioni, si ascolta il disco, si deve fare il video, si deve pensare quando uscire, quando è il periodo migliore, quando è il periodo in cui le radio sono più pronte per ricevere quel tipo di canzone, e quindi si fa un disco, in genere può passare, in America passa anche 8 mesi dalla fine della registrazione all'uscita, nel nostro caso passano 2 mesi, 2-3 mesi nel mio caso.
Sì, in teoria si potrebbe fare, però finora nessuno l'ha fatto realmente, di far uscire dei pezzi.
Se l'ha fatto Vasco l'anno scorso, l'ho fatto anch'io devo dire un po' di anni fa, facevamo dei pezzi e li mettevamo in radio, quando c'era Radio DJ Claudio Cecchetto, che era allo stesso tempo il proprietario di Radio DJ, era il mio produttore, quindi aveva un potere illimitato, diciamo, sul suo mezzo di comunicazione. Sappiamo bene che se uno ha un mezzo di comunicazione fa quello che gli pare. E lui no, cioè,
tipo,
no,
se uno ne ha tre, tipo TV,
esatto, ma ancora più. E allora si trattava di una radio, quindi io facevo un pezzo e lo mettevamo subito in onda, no? E lo stampavamo e si usciva, era una cosa che si faceva, insomma. Si rifarà, Vasco l'ha fatto l'altro anno, sì, no? Con quel pezzo
però alla
lì.
Alla fine si fanno ancora gli album, in realtà. Siamo in una fase.
Sì, ma alla
in
fine si fanno gli album perché, da un punto di vista dell'industria, ancora per una casa discografica il 90% dei dischi che si vendono sono CD, ancora. Per cui, anche se si fa un gran parlare del download, eccetera, ma il download è quasi tutto illegale. È quasi tutto piratato, perché il download legale sono dei numeri ridicoli, addirittura se te li fanno vedere ti viene da piangere, va bene, però sono piccoli i numeri di download legale, sono veramente piccolissimi, si parla di poche decine di migliaia nei dischi di grandissimo successo e di decine nei singoli, nei dischi normali, insomma. Invece il CD ancora, il mercato è con i CD, per cui finché è così, chiaramente è un mercato ancora tradizionale. Sta cambiando tutto, secondo me, però ci vorranno 5 anni, no? Prima che ci vuole un cambio generazionale, no? Un cambio proprio generazionale. Quelli che hanno oggi 10 anni non sanno neanche cos'è un CD. Cioè, voi magari già sapete che si può masterizzare, sapete che si può un sacco di informazioni, no? Quelli di 10 anni non sanno proprio cos'è. Cioè, è quello dove ci sono le fotografie dentro il CD, non è quello con la musica, no?
Sì. Le fotografie piccole, perché poi c'era.
Sì, dove metti, fai dei backup, no? Fai dei backup nel CD, magari a volte nei DVD più che altro, no? Però tra un po' non ci sarà neanche più quello, perché il backup si faranno direttamente online, quindi secondo me il supporto sparisce, l'unico supporto che sopravvive è questo, e quindi è fatto bene.
E diciamo che il rock, insomma, è sostanzialmente un po' la tesi che c'è, diciamo, più o meno nascosta nel libro, è la grande stagione dell'album, insomma, anche credo del CD, ma comunque del supporto fisico. E necessariamente quando cambierà, come sta cambiando, anche e tuttora non si capisce bene come cambierà anche la musica in qualche modo. Questo è un po'.
Sì, non lo so, questo è possibile, ma non è definitivamente assodato, che cambierà anche la musica. Alla fine la forma canzone di 3 minuti e 10 è una forma abbastanza definitiva. Secondo me si accorcerà magari un po', si potrà dilatare un po', accorciare un po', però questo è già successo. Ci sono canzoni belle di 6 minuti e canzoni belle di 1 minuto. Heartbreak Hotel di Elvis Presley dura 1 minuto e 36, credo, cioè una cosa pazzesca, brevissima.
Poi ci sono alcuni pezzi di Dylan che andarono anche in classifica
che duravano 9 minuti. Hurricane dura 8-9 minuti, no, mi sembra.
La Rolling Stone
dura 7, no?
7 minuti
e non rompe i coglioni, è incredibile. Cioè che non, è un
non
miracolo.
Non neanche 40 anni dopo.
Pazzesco, è veramente incredibile. Questo vuol dire che è proprio bella, perché a volte, insomma. Beh, no, prego Carlo.
Sembrava che...
No, per riallacciarmi una cosa, però è successa nel passaggio dei formati, che comunque è completamente morto il supporto per il singolo, cioè il singolo non esiste più, in quanto un tempo il 45 giri trainava comunque, prima era a parte, poi trainava l'album dagli anni 70. Adesso
il 45 giri era un'esigenza legata al mangiadischi, secondo me.
Il 45 jukebox,
si portava in giro, no? Adesso non serve più il singolo perché porta in giro l'iPod.
Però poi
no?
Dopo il 45 giri abbiamo avuto l'EP, che è stata una cosa negli anni 80 che insomma è metà della
nostra. Sì, però l'EP non ha funzionato mai. Dai.
Ha funzionato, però per esempio negli anni 80 la musica inglese, le cose migliori uscivano per EP, dai Sisters of Mercy, gli Smiths. Io che sono un collezionista degli Smiths,
sì.
Sono svenato per comprare 35.
Ci sono gli Smiths?
Ci sono.
Io mica me li ricordo.
Anche Morrissey da solo.
Ecco, sì, esatto. Gli Smith sono la mia passione, c'è solo un album. Questo dimostra anche l'oggettività con cui.
Però è bastato,
Sì.
Gli Smith, conoscete gli Smith? No? Se non li conoscete, sono fortissimi. I Cure ci sono.
I Cure ci sono. Sì, diciamo per essere chiari, cioè, La seconda metà degli anni 60 sostanzialmente, da Dylan.
No, ma sono tu, io dove sfogli qui ti vengono, ti viene proprio la collina in bocca. No, è presente che poi quando uno conosce un sacco di musica, a volte è un po' come quando senti profumi in pasticceria, no? C'è mica bisogno, c'è già, c'è, no? Leggi, che ne so, vediamo un po', perché qua quello non mi piaceva tanto. Neanche...
Radiohead non ti piacciono tanto, eh?
A me?
No, sì, porco no, cane. Sì.
Sì, non sono, non vado pazzissimo, però mi... Cioè, non sono il mio gruppo preferito, però mi piacciono i Radiohead. Cioè, Joe Jackson, Night and Day, questo è un disco che mi piaceva parecchio a me negli anni 80.
Ma perché tantissimo. In effetti un po' la novità del libro, se devo dire, astrarmi e fare... E che cerca di creare un po' un canone, diciamo, rock degli anni 80, che non c'è... Perché i critici tendenzialmente sono un po' della generazione precedente alla mia, per cui sugli anni 60 e 70, con qualcosa effettivamente anche capisco che Robert Wyatt non c'è, ci poteva stare, per carità, però più o meno si è un po' assodato quali sono i dischi rock che hanno fatto la storia. Sugli anni 80 ancora non c'è, e lì è stato più divertente per me perché era un po' terreno più vergine. Per esempio, Joe Jackson non è così ovvio che ci sia in un libro così.
No, no, infatti. Diversi. Infatti,
perché
magari potrebbe.
Negli anni 80 c'è ancora,
certo,
più un terreno libero. Che invece sono stati molto interessanti negli anni 80, perché c'è stato una specie di Big Bang, di esplosione.
Io sono per. Anche secondo me gli anni 80 sono stati un decennio fantastico per la musica. Ma veramente fantastico. È chiaro che quando ci sei dentro. E poi immediatamente dopo hai un po' sempre il rigetto delle cose, no? Per cui ti sembra che per un periodo, no? Abbiamo detto, è stato detto che gli anni 80 sono stati il decennio buio, no? Della musica, e poi invece abbiamo preso un po' le distanze e ci siamo resi conto che, insomma, che gli anni 80 sono i Depeche Mode, ragazzi, gli anni 80 sono gli U2, cioè gli anni 80 sono
pazzesca,
gli Smiths.
C'era il punk hardcore, c'erano i Duran Duran che non ci sono nel libro, e vabbè, so che Rio avresti voluto che lo mettessi.
Rio secondo me è un bel disco, sì, Rio è un bel disco. Anche Rio, quello prima forse è più importante di Rio, Rio c'ha più hit, però Planet Earth è un bel disco.
E poi perché la nostra generazione secondo me che aveva...
I Roxy Music ci sono?
No.
Ecco, per esempio, i Roxy Music è un disco che manca secondo me.
Lo riconosco. No, ma...
E metticelo, no? Aspetta, scrivilo adesso. In fondo, c'è qua.
Però secondo me la nostra generazione aveva un po' di senso di inferiorità, complesso di inferiorità nei confronti di quelle precedenti, per cui ti sembrava che quella musica lì valesse meno. E invece alla fine non è vero, secondo me.
No, per niente.
A risentirla adesso non è vero.
Si manca, secondo me, una parte fondamentale sulla quale dobbiamo scrivere un altro libro, che è la cultura poi del ballo, no? Che a un certo punto inizia e quella che poi diventa club culture, no? Detta ultimamente, che inizia con la disco proprio, no? Cioè ci sono dei dischi di disco music che per me nella mia vita sono tanto importanti quanto i dischi dei Who, no? O quanto i dischi dei Clash. Poi il rock per tutto un periodo si è andato a nutrire di quell'influenza, perché tutto i Clash per esempio hanno ascoltato tantissima dance, tantissima disco si chiamava all'epoca, no? Tutta la black music. E, comunque io ve lo consiglio proprio, ve lo consiglio veramente, è proprio un bel libro. Non so, io infatti dicevo oggi a Negri, ma cosa fai per promuovere questo libro? Cioè, perché questo andrebbe proprio letto, no? Perché comunque... E leggere queste cose qua ti insegna una cosa importante, no? Che il mondo è un posto bellissimo, dove succedono delle cose stupende, dove escono dei dischi fantastici e dove non si ferma mai il linguaggio, no? Non è vero che il linguaggio va sempre avanti, no? Tutti questi dischi quando sono usciti erano nuovi, erano nuovissimi, erano e fino all'ultimo, cioè finisce con... In Rainbow dei Radiohead, no? Che vuol dire che c'è, la musica va avanti, non si ferma mica, cioè non è che non è finito niente. In realtà non è finito niente, in realtà siamo sempre all'inizio, no? E il rock dice questa cosa qua, no? Che è sempre un continuo inizio, no? Si ricomincia continuamente, no? Ogni mattina ogni canzone nuova che esce, ogni disco nuovo che mette in piedi ricomincia il mondo, no? Si rimette tutto in movimento. E io volevo leggervi solo una cosa, poi dopo lascio definitivamente a voi la parola, perché l'esperimento che ho fatto per scrivere questa prefazione è stato quello che a volte faccio in libreria, no? Quando vado a cercare un libro, lo sfoglio e leggo delle parole a caso. Non so se qualcuno di voi fa così, a me capita a volte, no? Proprio delle parole a caso per vedere se ci sono delle parole che mi accolgono o delle parole che mi escludono, no? Da quello che sto leggendo. E allora questo è il lavoro, ho preso le bozze, ho letto delle parole a caso ed è venuta fuori, secondo me, una cosa che era già la prefazione, poi dopo l'ho continuata, però le parole di questo libro, no? Che basterebbero quelle, no? Poi il libro in fondo è uno sviluppo di questi temi. Lette proprio a caso, allora rock and roll, tormentato, protesta, si comincia, tra il pubblico, 1964, carnale, sexy, avventura, il muro del suono, sognante, cristallini, cattura, un predestinato, tarantola, metropolitana, William Blake, decisiva, avanguardistico, emergenza, innamorare, innovazione, in prima persona, carriera, electric, esplorare, classico, storia, rivoluzione, chitarrismo, opera, accessibili, registrazione, apocalisse, sovrappone, esagerata, soprattutto, oro, solitudine, dolore, americano, universalmente, vera, per il verso giusto, tecnologia, mistico sognatore, intelligenza, humor, panorama, libertà, aggiunta, bambino, obiettivo, lingua, sacro e profano, abilmente, retorica, wonder, sperimenta, immaginare, travolgere, confluenza, suono, evocare, malati, diversamente, trionfo, possibile, disillusioni, rimescola, magico, fondamentale, vibrato, flop, sesso, 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 passaggio, venduto, disincanto, rabbia, apparire, successo, innocenza, risposta. Queste sono le parole, no? E questo, secondo me, è proprio questo libro. Cioè, queste parole qua sono le parole di questo libro e sono le parole del rock. E non so se sei d'accordo, se siete d'accordo su questa cosa qua, però mi sembra che queste parole qui siano proprio le parole del rock, no? E tu ce le hai messe tutte.
Grazie. Posso dire che sesso, sesso, sesso si riferisce a Prince, vabbè. Questo così.
No, anche ad altri, secondo me, però lui sono presente.
Me la ricordo perché mi era venuto in mente a un certo punto. Secondo me c'è un po', due cose devo dire su questo, che uno c'è un po' uno sforzo da parte mia, insomma, con le mie capacità di cercare di raccontare il rock in una maniera, come dire, che in qualche modo lo rappresentasse. Questo è stato un tentativo in italiano, che è più difficile, cioè non più difficile, non lo so, è un'altra cosa, insomma. E l'altro è che questo forse, non so, in un certo modo vale anche per te. Ormai il rock è dentro di noi e ha influenzato la nostra lingua, no? Il nostro linguaggio. Credo che abbia influenzato anche Obama, per stare a
secondo me sì.
Io la sera in cui è stato eletto ho messo la sveglia alle 5 e ho azzeccato l'ora giusta in cui hanno detto che lui aveva vinto e ho visto il suo discorso. E ci sono quelle parole lì, c'erano quelle parole lì.
Ma sì, perché poi se poi uno vuol fare proprio lo studente, no? In questo senso qui, non lo studioso, ma proprio lo studente, e il rock nasce dal blues, no? E il blues è nero e c'è una grande tradizione, no? Di oratori nella cultura degli afroamericani, no? E Obama ha riportato questa cosa qui al centro dell'attenzione, che è una tradizione che va avanti, no? Nel rock, moltissimi artisti rock neri, per esempio, poi sono diventati predicatori, molti si sono fatti preti, no? Little Richard, giusto? Si è fatto prete, Sam Cooke anche, no?
Veniva da proprio un background di pastori, di famiglia, tant'è vero che era anche un po'... Sam Cooke è un altro grande fondatore, un po' misconosciuto da noi, quasi quanto Dylan in un certo modo, perché lui ha portato la musica sacra nera, la laicizzata, l'ha resa anche come dire, carnale, no? Che è un passaggio fondamentale per... E lui era appunto figlio di predicatori, eccetera. E,
sì, quindi per questo dico che Obama comunque si inserisce pienamente, no? In questa tradizione culturale, è proprio è il più moderno di tutto questo mondo qui, e rilancia, perché poi Obama è proprio, secondo me, antropologicamente nuovo, no? Cioè non è neanche un afroamericano come l'abbiamo inteso fino a questo momento, è proprio una cosa nuova, no? Sia da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista, secondo me, proprio strettamente proprio antropologico, e rappresenta il nuovo in questo senso, per questo che siamo contenti, no? No?
Come no?
No, perché a me mi sembra a volte che sono contento solo io, no, di questa cosa qua. Allora mi sento un po'. Perché, no, siete contenti anche voi un po'? Cioè, non so se è presente da dove veniamo.
No, è vero. Io volevo dire questo, che Obama in questo famoso discorso, sarà che appunto mi sono svegliato alle 5 del mattino.
Faceva piangere quel discorso,
sì,
lì, no?
Faceva veramente... E ha citato nascostamente una canzone che in questo libro c'è addirittura in 3 album diversi, che è A Change Is Gonna Come, si chiama, che è un pezzo che scrisse Sam Cooke e poi incise Aretha Franklin e Otis Redding, tutti e tre. E lui l'ha citato proprio, dice It's been a long time coming, come dice la canzone, ci è voluto tanto tempo, e poi ha cambiato il tempo, ma dice il cambiamento non arriverà, il cambiamento America è arrivato.
Certo.
Ed è, l'ho trovato, io lì sono venuti i brividi per il fatto che proprio se ne parlava.
A me con Obama mi vengono i brividi, e proprio anche se non, cioè, nel senso, mi vengono adesso e me lo ridici, cioè, per cui è proprio una cosa, è forte questa cosa qua, è forte perché è veramente, poi questa cosa qui è proprio una cosa nostra, cioè noi dobbiamo proprio essere contenti di questa cosa qua, perché non è una cosa, è una cosa che poteva accadere solamente a noi, cioè 5 anni fa non poteva accadere questa cosa, 10 anni fa non poteva accadere, quindi è il primo vero evento storico della nostra generazione. E veramente io credo questa cosa qua, cioè alla fine la caduta del muro di Berlino è stata importante, ma comunque è stata importante per una generazione precedente alla nostra. Noi l'abbiamo vissuta, io l'ho vissuta da ragazzino, non sapevo neanche, non l'ho fatta io, non l'ho costruito io il muro, io non ero neanche nato quando hanno fatto il muro. E invece Obama è proprio una roba nostra, è proprio una cosa veramente nostra. Quindi ancora